Roberta, tu a che età te ne sei andata di casa?
A 20 anni, perché tu?
Io 24, però è vero che l'età si sta allungando sempre di più, eh?
Sì, ma prima o poi bisogna staccarsi, perché il rischio potrebbe essere di non riuscire più a farlo.
Ecco, e oggi vedremo con che conseguenze nefaste.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, con me c'è sempre Roberta Lippi.
Buongiorno a tutti e a tutte.
E qui siamo qui anche questa settimana, pronte a condividere con voi un consiglio di visione, ma soprattutto un approfondimento che ci sembra importante affrontare. Questo è il format di Doc, ormai ci conoscete da tantissimo tempo, e non lo dico tanto per dire, Roberta, perché oggi siamo arrivate alla nostra 90esima puntata.
Non partono gli applausi della regia, vabbè, fa niente.
Ce li facciamo da sole. E quindi vogliamo ringraziarvi innanzitutto per la fedeltà che ci avete dimostrato e vogliamo ringraziare anche Radio Popolare per averci dato questo spazio e aver creduto in noi già dal primissimo giorno. Ma soprattutto, Roberta, ricordiamo la mail alla quale potete continuare a scriverci per suggerirci docuserie e documentari e, come abbiamo visto dalla settimana scorsa, anche podcast documentari. Come sempre potete scriverci a doc@radiopopolare.it. E a questo punto, Roberta, per la 90esima puntata diciamo che finalmente ci siamo fatte un regalo.
Finalmente sì, Francesca, perché dobbiamo dire che questo è il primo documentario che abbiamo nominato quando abbiamo pensato a questo format. Si tratta di un documentario che però non abbiamo mai trovato, perché cerchiamo sempre di consigliarvi dei prodotti che si trovano facilmente, che siano reperibili quantomeno sulle piattaforme, no? O gratuitamente online. Purtroppo questo non era reperibile in alcun modo. Oggi, seppur non si possa vedere in italiano ma solo in inglese, l'abbiamo finalmente trovato su YouTube. Pertanto è un piacere dirvi che oggi parleremo di uno dei più importanti documentari della storia del documentario, che è Grey Gardens. Parliamo di un prodotto quindi del 1975, e forse è anche questo il motivo per il quale è così, insomma, difficile reperirlo. E racconta la storia di un legame che unisce una madre e una figlia che, intrappolate nella loro relazione e nei loro sogni infranti, a un certo punto si ritrovano a vivere praticamente sepolte in casa. Ma non è tutto.
Parliamo di un documentario di 95 minuti, diretto da Albert e David Mails, e racconta la storia di Edith Ewing Bouvier Bale. Non ho idea se si pronunci così, ma
Bill.
Esatto, ma comunque lei è Big Eddie, e di sua figlia Edith Bouvier Bale, Bill, detta Little Eddie. Il documentario fece enorme scalpore quando uscì negli anni 70, perché queste due donne non erano due donne qualsiasi, ma erano parenti, e nello specifico zia e cugina, di Jacqueline Kennedy. L'intero documentario è infatti ambientato nella loro villa, un tempo lussuosa e poi vedremo nell'arco del documentario ormai decaduta, un possedimento nell'East Hampton che era stata la casa delle vacanze proprio anche di Jacqueline Kennedy.
Mentre parliamo, forse qualche cosa risuona nella vostra testa e forse vi starete dicendo: ma dove ho già sentito o visto in realtà questa storia? Beh, probabilmente l'avete effettivamente vista, perché da questo documentario è stato tratto un film, ovviamente drammatico, del 2009, che ricalca esattamente la struttura del documentario stesso. Quindi è proprio la versione filmica, in alcuni punti proprio identica, di quelle che sono state le riprese dell'originale. Anche questo si intitola Grey Gardens, tra l'altro ha un sottotitolo che è Vive per sempre, e vede come protagoniste, nel ruolo delle due Eddie, Jessica Lange, che squadra si dice Lange, vabbè, che qua oggi non è la giornata dei nomi, e Drew Barrymore, che sono entrambe, devo dire, incredibili nell'aver riprodotto pedissequamente qualsiasi sfumatura o smorfia delle protagoniste del documentario originale. Questo sì, lo potete recuperare, e adesso si trova su Sky o su Now TV.
Big Eddie era una donna particolarmente eccentrica, che frequentava l'alta società e aveva una passione per musica, danza, teatro, e che improvvisamente, lasciata dal marito, si ritrova a fare i conti con l'età, allontanata appunto da questa società a cui ambiva, e si autoreclude in questa casa circondata da gatti, procioni, animali di varia natura, esattamente come si può vedere nei reality show di quando vediamo, avete presente, quelle persone che si nascondono dietro all'accumulo seriale per superare la depressione o qualche trauma.
Il punto è che in questa reclusione voluta da Big Eddie trova una reclusione forzata anche Little Eddie, una donna che ha dei sogni, che vuole lavorare nel mondo dello spettacolo a New York, ma che improvvisamente, a causa di una malattia autoimmune che è l'alopecia, inizia a vergognarsi di apparire in pubblico, e questa sua vergogna viene alimentata dalla madre, che la porta appunto a nascondersi, e a nascondersi in casa con lei, una casa che sempre di più tenderà appunto verso il degrado, un degrado che non sarà solo delle pareti ma anche del fisico delle due donne, che ovviamente non porterà a nessuna delle due la felicità sperata.
Una storia forse non unica nel suo genere in sé per sé, ma unica nel suo genere in quanto documentario. Per il momento però noi ci fermiamo, ascoltiamo un brano ispirato proprio a questa storia.
It's very difficult to keep the line between the past and the present. You know what I mean?
rieccoci qui, Roberta Lippi e Francesca Scherini. Rientriamo da questo brano che si intitola proprio Grey Gardens, è un brano di Rufus Wainwright ispirato al documentario di cui parliamo oggi. All'inizio avete anche potuto sentire una battuta di Little Eddie che dice: è difficile tracciare una linea di separazione tra il passato e il presente, ed è di questo che vi parliamo oggi, cioè di un documentario del 1975 di cui vogliamo parlarvi in realtà dal primo giorno, ma che non riuscivamo a trovare da nessuna parte, il che rendeva difficile appunto discuterne per non creare in voi la frustrazione poi di non poterlo vedere. Oggi però vi consigliamo di recuperarlo su YouTube, dove lo potete trovare integralmente, purtroppo soltanto nella versione inglese, ma in una qualità assolutamente decente, considerato anche che non è un documentario recentissimo. Se vi volete appunto togliere la curiosità, lo trovate lì, ma noi vogliamo anche sapere se qualcuno di voi l'aveva già visto, quindi come sempre potete scriverci a doc@radiopopolare.it.
E come detto, da non confondersi con l'omonimo film Grey Gardens, Vive per sempre, che è stato tratto esattamente dal documentario, ma che rimane per noi una buona seconda scelta per poter conoscere quantomeno la storia di queste due donne. Parliamo di Big Eddie e Little Eddie, che sono madre e figlia che all'interno del documentario aprono le porte ai giornalisti per raccontare la loro vita, forse inconsapevoli del fatto che quella telecamera puntata sta scavando proprio nella loro storia con un occhio ben diverso da quello che loro credono che sia.
Sì, il documentario, seppur ben fatto, ovviamente mostra anche la morbosità, no? Del voler andare a scavare all'interno della disperazione di due donne che mostrano anche il loro lato più vero, no? Anche ironico, ma anche rabbioso a volte, e che mostrano la loro casa con vanto, no? Mentre è evidente che chi si muove all'interno di quelle stanze con loro abbia la nettissima percezione del degrado nel quale le due vivono. Perché andare a scavare nella vita di queste due donne? Vabbè, il motivo è semplice ed è che le due facevano parte dell'alta società, cioè erano parenti di Jacqueline Kennedy, e questo rendeva al tempo, cioè nel 1975, questo racconto ovviamente molto interessante per il pubblico e per i tabloid. Le donne infatti condividono anche ricordi del loro passato, condividono fotografie e immagini private della loro vita e anche abiti meravigliosi che però ormai vengono indossati, creando un effetto paradosso in una casa dove le due dormono nella stessa stanzetta in due lettini circondate da piatti sporchi e da escrementi di animali.
E per capire un po' meglio, allontanarci da questo occhio morboso, ma invece approfondire quello che è il discorso sulla solitudine e sul supporto che bisogna dare alle persone che vivono in queste condizioni, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Isabella Mudo, professionista sanitaria, fisioterapista e formatrice nell'ambito delle strutture private e convenzionate a supporto degli anziani. Benvenuta Isabella.
Grazie.
Buongiorno Isabella. Allora, la prima domanda è: oggi si tende a pensare che solo gli anziani finiscano in condizioni di solitudine e conseguentemente spesso in condizioni di degrado fisico e psicologico, come abbiamo visto anche in questo documentario, ma è davvero così? Sono solo gli anziani?
No, purtroppo no. Purtroppo l'età si abbassa e il disagio sta diventando pesante per le persone ancora abili al lavoro, per cui giovani o di età matura, ma non anziani.
E più o meno la fascia di età, se dovessi, sulla base della tua esperienza, darci
tra i 50 e i 60 anni.
Veramente giovani, sì.
Da cosa è dovuto? Persone che non accettano probabilmente i paletti che la vita impone. Il disagio può essere dovuto da una serie infinita di cose. Preferirei rispondere alla domanda diretta piuttosto che dilungarmi su quelle che sono le argomentazioni del disagio della persona.
Certo, ma senti, ma ti è per caso capitato di doverti prendere cura di qualcuno che magari appunto viveva in case dove, che ne so, le condizioni igieniche erano scarse ed c'era bisogno proprio di portarlo via da casa propria?
Allora, qualche anno fa mi è capitato di avere in cura questa persona di 57-58 anni, portata via dalla casa perché è in situazioni di degrado pesante. E la persona temporaneamente è rimasta ospite della struttura in cui lavoravo, l'assistente sociale ha chiesto alla struttura di gestirlo fino a quando non avrebbero trovato una soluzione alternativa. Vedi una comune di recupero. Sta di fatto che però da noi è rimasto 6 mesi. In questi 6 mesi noi l'abbiamo curato, ma l'abbiamo curato come potevamo curare una persona di una certa età, perché la struttura era una casa di riposo, non adatta a una persona così giovane, per cui mancavano gli stimoli, mancava il recupero vero e proprio. In qualche modo siamo riusciti però a portarlo fino alla fine.
Quindi fino a quando non è stata trovata una struttura più, come dire, più idonea alla sua situazione?
Sì. Ci sono queste comunità di recupero per persone giovani proprio perché ancora capaci di potersi riabilitare al lavoro, alla vita sociale, sono seguiti da psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, cosa che invece una casa di riposo purtroppo per ovvi motivi mancano queste figure, soprattutto dopo il Covid. Perché? Perché molti medici sono andati in pensione, purtroppo molti medici sono mancati fisicamente e molti medici si rifiutano di lavorare a stretto contatto con i pazienti. Lo stesso vale per gli infermieri, lo stesso vale per i terapisti, lo stesso vale per gli educatori, si è tutto ridotto. Come dico spesso anche ai corsi, il Covid ha tirato fuori il meglio e il peggio delle persone.
Sì, magari qualcuno ascoltando adesso, insomma, non dico che è una vocazione, quindi qualcuno ce la deve avere dentro, però ecco, ricordare che c'è bisogno di una mano fa sempre bene. E tornando a queste case di riposo, che sono case di cura anche, quanto è difficile allontanare le persone dai loro ricordi e cosa si può fare per alleviare questo distacco quando per necessità, insomma, devono essere per forza portate via dalla loro casa?
Beh, direi che è quasi straziante portarli via dalla loro dimora, cioè quello che per loro è la vita, perché la casa per noi è una tana. Trasportate in una casa di riposo vengono depersonalizzate queste persone, subiscono un trauma da cui un po' di persone non si riprendono più, per cui si lasciano andare, tendono a lasciarsi morire. Per cui la domanda è quanto è difficile, è molto difficile. Cosa possiamo fare? Cercare di ricostruire uno storico, una biografia di queste persone, cercando di avvicinarci il più possibile a quello che era la loro vita, di valorizzare quello che è rimasto vivo in loro, di sensibilizzare tutte le figure preposte alla cura e all'assistenza, non solo a livello fisico ma anche a livello emotivo e soprattutto a livello emotivo, perché sono alla base della salute. Se io non ho una serenità emotiva non starò mai bene, non ci sarà nessun farmaco e nessuna assistenza che mi farà stare bene, sono tutti palliativi alla fine. È quello che spingo spesso io anche sulle figure professionali: guardate che queste persone sono prima di tutto persone, non pazienti o numeri.
Ecco,
speriamo
prima
che questa macchia d'olio si allarghi.
Sì, assolutamente. Cerchiamo di dare anche noi il nostro contributo oggi. Prima, chiacchierando fuori onda, parlavamo anche del tema animali, no? Del fatto che a volte un animale potrebbe essere di grande aiuto, soprattutto se è l'animale che magari questa persona era abituata ad avere in casa. C'è la possibilità di poter far stare insieme le persone a degli animali, la classica pet therapy, mi viene da dire.
Allora, la pet therapy è strutturata con delle sedute ad hoc, ma eseguite da un terapeuta con un cane addestrato. Può avere una frequenza di una o due volte alla settimana. Altrimenti in Italia è concesso solo nelle strutture private poter portare, e a discrezione della direzione della struttura privata, a far portare il pet. Nelle strutture pubbliche o in quelle convenzionate è assai difficile trovarle. Al massimo trovate il gatto che si avvicina alla struttura perché ha fame e c'è qualcuno che lo accudisce, ma all'esterno, ma in struttura, nei reparti no. E sarebbe di... Però dovete anche immaginare, se ogni persona che entra si porta un pet, diventa una sorta di zoo, di fattoria, non mi sembra il caso.
E diventa difficile la convivenza tra alcuni animali, tra l'altro, sì, quindi è molto complesso. Sì. È tutto molto bello, ma tutto molto complesso.
Bravissima, no? È più facile dirsi che farsi.
Certo. Sì. Ma venendo invece...
un gatto, uno, o un cane per tutti.
Per tutti.
Allora, questo adottato un po' da tutti i signori potrebbe fare, sì, quello sì. Sarebbe bello.
Il cane della struttura, il gatto della struttura, insomma, che resta lì e tutti se ne prendono cura. Insieme.
Sì, anni fa in una clinica inglese esisteva questo gatto chiamato Oscar, adottato dal personale dell'ospedale, dalla casa di cura, tanto che avevano accettato di tenerlo anche nei reparti. Lui girava per le camere, saliva sui letti, segnalava la persona che stava male, perché gli animali hanno questo potere di poter presentire il malessere e il malore degli esseri umani. Ahimè, Oscar sarà anche morto, però questo ha fatto un po' da apripista nel poter immaginare una cosa del genere anche qui da noi. e qualcuno si muove, però siamo sempre a livello privato.
Speriamo che le cose cambino poco a poco. Veniamo invece a una questione un po' più spinosa, che è il rapporto genitori-figli, no? In questo caso, nel documentario di oggi, vediamo quello tra madre e figlia, che si rinchiudono insieme, però spesso, sempre, si dice che ci sono dei figli che abbandonano i propri genitori nelle case di riposo e poi, insomma, li lasciano lì e se ne fregano, mettiamola così. Da che angolatura si può vedere questa argomentazione?
Purtroppo, o per fortuna, io ho a che fare con tanti parenti e il più delle volte hanno dei fortissimi sensi di colpa nel lasciare il loro caro in struttura, perché lo vedono come un abbandono in effetti. Ma è gioco forza, se non c'è nessuno che può accudire la persona, se le badanti si... perché anche il discorso badanti è un discorso ampio, persone, ospiti che hanno avuto 20-25 badanti in 2 anni, non è fattibile, non è fattibile, per cui l'obbligo del figlio nel mettere il proprio caro in un reparto viene anche da quella scelta, obbligata, badanti no, quindi alternative, casa di riposo. E la casa di riposo però, ahimè, purtroppo sappiamo che è l'ultimo passo prima della fine definitiva, e da qui è straziante per il parente, è devastante per la persona che entra in casa di riposo, perché ci si deve abituare, ed è difficile per noi come caregiver di reparto, perché tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi questa sofferenza.
Ecco, ma c'è un modo, per esempio, in cui le persone comuni, quindi non chi lavora direttamente in queste strutture, possono essere di sostegno proprio a queste strutture, non lo so, facendo volontariato? C'è un modo in cui possiamo fare un appello in modo che si possa collaborare e aiutare queste strutture?
Sì, i volontari andrebbero innanzitutto non buttati allo sbaraglio nei reparti, perché purtroppo se facciamo fatica noi come operatori professionali, figurati un volontario se non è formato ad assistere a quello a cui assiste. La sofferenza si respira nell'aria, quindi il volontario ben venga purché formato, facciamo corsi di formazione anche per loro. Perché il discorso qual è? Che adesso col Covid stiamo ricominciando a far entrare i volontari. Molti di loro hanno paura. Hanno paura perché il Covid purtroppo è diventato uno spauracchio. È cambiato totalmente tutto il sistema sanitario, si è piegato su se stesso con il Covid. Siamo tutti spaventati, abbiamo timore, i volontari stanno ricominciando a entrare da 2 mesi, 3 mesi.
Quindi siamo ancora sotto l'effetto Covid, ci sono ancora questi strati che ci confermi. Tu so che appunto ti occupi di formazione, e quindi brevissimamente, prima di chiudere, quanto è importante, al di là dei volontari, ma proprio la formazione per le persone che operano in queste strutture?
È indispensabile prepararli prima ancora che tecnicamente, perché i corsi ci sono a livello tecnico, e gli OSS, gli ASA fanno fior di corsi, ma manca la parte emotiva, cioè non c'è un corso che ti dia un sostegno emotivo sul come tu puoi affrontare al meglio la sofferenza altrui. Diventa un puro cinismo, un esercizio di stile, cioè senza quella parte emotiva è solo un esercizio tecnico, un'assistenza basica, stop. Tanto che loro nel frequentare costantemente queste persone le depersonalizzano, non le vedono più come persone, le vedono come un oggetto da manovrare, da vestire, da lavare, da nutrire. Si sorprendono ai corsi quando salta fuori questa parte emotiva, si sorprendono nel sentire dire che queste persone sono ancora capaci di dare, sono ancora capaci di essere persone, non numeri.
Beh,
sembra accorata la mia, però
no, ma guarda, stavamo proprio dicendo, nella speranza, insomma, che tutte le persone che decidono di lavorare in queste strutture abbiano questa tua stessa passione, questo tuo stesso sentimento che proprio trapela dalle tue parole, ti dobbiamo salutare, oltre che ringraziarti, certo, molto per la tua testimonianza, e complimenti per tutto il lavoro che fate. Grazie ancora ad Isabella Mudu per essere stata con noi.
Grazie.
Ciao, grazie
a voi.
E parlando di vecchi ricordi, adesso ci ascoltiamo L'amour, toujours l'amour, l'ho detto bene, sì, Roberta, che è uno dei brani cantati all'interno del documentario.
L'amour, toujours l'amour.
Rientravano questo brano degli anni 30 che ci ha trasportato in un'altra epoca, in un'altra atmosfera, un'atmosfera malinconica e nostalgica che era la stessa nella quale vivevano le due Eddie. Noi siamo ancora Doc e oggi stiamo parlando di Grey Gardens, un documentario del 1975 che potete trovare su YouTube, purtroppo non è sottotitolato ed è soltanto in inglese, ma speriamo che comunque riusciate a godere di questo prodotto di cui vogliamo parlare davvero da tantissimo tempo. Oggi ce lo siamo permesso perché siamo arrivati alla nostra 90esima puntata.
Evviva!
Ecco, naturalmente fateci sapere cosa pensate dell'argomento che abbiamo trattato finora, fateci anche sapere quali sono gli altri documentari che avete visto o che volete consigliarci e come sempre scriveteci sui social a doc-radionastoriavera oppure l'indirizzo di Radio Popolare doc@radiopopolare.it.
Ci siamo brevemente addentrate nella storia di queste due donne, una relazione madre-figlia che potremmo definire di amore e odio. All'interno del documentario vediamo com'è difficile questa convivenza, com'è difficile conciliare le due personalità e soprattutto come la più piccola, che però ormai piccola non è, perché è una donna adulta, viva questa sua prigionia accanto alla madre come qualcosa da cui non può liberarsi. Il documentario è il racconto nudo e crudo di quella che è la vita di queste donne, con momenti appunto molto connessi alla nostalgia dei fasti che furono, quella del loro passato, e altri invece più drammatici, legati ovviamente al loro presente, che è un presente fatto di solitudine e purtroppo anche di condizioni igieniche davvero davvero precarie.
Spesso scegliamo documentari magari anche non di altissima qualità come prodotti filmici, diciamo così, ma di grande interesse per noi perché vogliamo trattare grazie a loro delle tematiche che loro stessi portano e spesso sono tematiche sociali. Questo però non è il caso, Francesca, perché questo è un prodotto che oltre alla tematica sociale ci permette di dirvi che sì, questo è davvero un prodotto di culto che dovete recuperare. Purtroppo è difficile intercettarlo in italiano se non in qualche fortunato momento in cui si scanala di notte, ma sono anni sinceramente che non lo vediamo passare sugli schermi e purtroppo nessuna piattaforma al momento lo ha acquisito. Ecco, chissà che non accada ora che ne stiamo parlando noi. Noi però siamo felici di averne parlato oggi e che da oggi anche voi sappiate che esiste e se lo sapevate già che vi venga magari voglia di andare a recuperarlo. Non si tratta di una storia qualsiasi, è una storia che ha toccato l'immaginario quantomeno americano per lunghi anni, tant'è che da questo racconto è stato tratto nel 2006 anche un musical di Broadway.
Un musical che è stato portato in scena per 10 anni e di cui oggi vogliamo regalarvi un pezzettino ascoltando questa canzone mentre noi ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo documentario.
It's my mother's house in my mother's name and you can't beat mother at mother's game cause she likes the people who I don't like and if I don't like it it's take a hike which is mother's way of reminding me when you live off mother you can't be free and I think that mother is very mean and this latest thing with this washing machine the one Jerry brought don't be too surprised if the guy moves in and I'm pulverized cause I'll be damned if I'm gonna waste my time washing clothes in a goddamn machine.
I feel very strongly about mementos. Memorabilia, I guess you call it. Around the world is what I call my wall of special things. Around the world with rose bouquets I dried and tied on strings. A silver mask from a masquerade around and round. So you can twirl.
story as George Gould Strong. Not in 20 years did we get along. Though I do feel bad for the way he died in a two-bit flea bag, a suicide. It was mother's money, the Bouviers. And if mother spent it in crazy ways, no one else took care of her, only me. She was taken care of, not sexually. And if you infer that they were using her, I will shove you under the goddamn bed.
Around the world with stones and shells, the nicest one I lost. Around the world without a boat, on just a quote from Frost. Two roads diverged in a yellow wood, a lovely crossing all. Around the world around. A silver mask from a masquerade, around and round I twirled. You tack them up, so when you go, the world will be the one you know. A birdcage I plan to hang, I'll get to that someday. A birdcage for a bird.